Ben ritrovati gli amici di Live Mercati, buongiorno. Settimana estremamente interessante, ci sono diverse cose da raccontare e sicuramente è stata impegnativa da un punto di vista emotivo per chi ha visto chiaramente i propri investimenti salire nelle montagne russe. Allora, cosa è successo a livello, diciamo, di appuntamenti più importanti nella settimana appena trascorsa? Abbiamo avuto il dato sulla IPC, cioè l'inflazione core in America, sostanzialmente flat, 6 era il previsto e 6 il dato attuale. C'è stato anche l'indice principale prezzi al consumo mensile 0,5 su 0,4 e quindi in leggero aumento. C'è stata la produzione industriale cinese che è stata leggermente sotto le attese, ma un dato quasi doppio rispetto al precedente, quindi altro segnale di grande forza. L'indice dei prezzi alla produzione americano, dato importante, negativo rispetto all'atteso di 0,3 più, invece è stato meno 0,1. Poi abbiamo avuto anche tutta i riflettori puntati sull'Europa, perché chiaramente è stata la settimana dei tassi sui depositi, 3 punti percentuali da 2,5 che erano, quindi la GARD, la BCE, ha confermato lo 0,50 di aumento anche per le operazioni di rifinanziamento marginale della BCE, e così è stato anche per il tasso di interesse, portato a 3,5. Poi la conferenza stampa, le varie conferenze stampe della Lagarde per definire quella che è la linea, diciamo, della BCE. Sostanzialmente è stato detto che guarderemo ai dati, vedremo quello che sarà in base ai dati, stiamo navigando a vista. Tutto questo però in una settimana estremamente complicata, e poi nella seconda parte e terza parte di questo nostro appuntamento spiegherò perché. Rimaniamo un secondo sugli indici economici fondamentali. IPC in Europa 8,5 su 8,5, era 8,6, quindi flat anche qui sostanzialmente, però l'indice dei prezzi al consumo comunque è in un trend ribassista, anche se ha visto frenare questa discesa, il che è dovuto molto probabilmente al fatto che c'è uno sfasamento temporale, ovviamente, tra quella che è l'inflazione reale, o meglio il trend di crescita reale di disinflazione, e i prezzi momento per momento. Mi spiego: quello che va in vendita oggi è probabilmente stato prodotto in un momento storico di 3-4 mesi fa, in cui i prezzi energetici erano più alti, e quindi oggi si riflette quel costo, ma in realtà il trend è probabilmente più in calo di quello che si crede. Questo è quello che è successo a livello macro. A livello di indici di borsa è stata una settimana molto molto tosta, sia per le borse europee, FTSE MIB ha perso 6,5 punti, l'Eurostock ne ha persi quasi 4, tutta la parte continentale europea pure ha visto da meno 4 a meno 5, sia o meno 6 addirittura per quanto riguarda la Spagna. Sulla stessa riga il CAC 40 francese, diciamo molta molta difficoltà, ma questa settimana, ripeto, non è stata tanto in difficoltà per quello che è successo a livello di letture macro, di indici di inflazione o rialzo dei tassi, quanto piuttosto per quello che è successo prima in America, Silvergate, poi Silicon Valley Bank e First Republic Bank, le tre banche nell'occhio del ciclone, con Silicon Valley Bank, che è una banca di medie dimensioni, quindi con asset per quasi 200 miliardi, per cui sicuramente una banca no, non di sistema per il loro impianto normativo, ma una banca di buone dimensioni, assolutamente. E questo chiaramente ha spaventato molto, ma poi entrerò nel tecnico. Rimaniamo un attimo sugli indici, dove year to date, cioè dall'inizio dell'anno ad oggi, comunque vedo ancora un mercato estremamente in ripresa. Il FTSE MIB è ancora positivo per 7 punti e mezzo, l'Eurostock idem, il Nasdaq è a più 11 dall'inizio dell'anno. Ed è stato positivo anche in questa settimana, il che è importante perché significa che comunque i titoli tecnologici, nonostante quello che poi dirò essere successo, sul quale farò un piccolo approfondimento, hanno dimostrato estrema resilienza da questo punto di vista. E questo è importante. Il mondo asiatico è andato un po' di pari passo a quello che è successo in Europa, perché appunto è rimasto sulla finestra a guardare, insomma, e si è mosso di conseguenza. Per quello che riguarda diciamo, gli appuntamenti importanti della prossima settimana, li passiamo brevemente in rassegna. E sarà in Cina il tasso privilegiato di interesse, e vedremo quelle che saranno le decisioni in Cina. Poi avremo qualche lettura importante anche a livello europeo. Vendite sulle abitazioni in America, anche questo è un dato importante per capire come si sta muovendo l'economia là. Avremo il dato di IPC in Gran Bretagna, che sappiamo è sfalsato rispetto a quello europeo, non essendo più in UE. Poi le proiezioni de del tasso di interesse a lungo termine, e quindi le decisioni sul tasso di interesse dei fondi Fed, dei Fed Funds cosiddetti, quindi America sotto la lente di ingrandimento, estremamente importante. Richieste di sussidi, anche questo è un elemento importante per capire se si stanno creando nuove buste paghe, o se invece effettivamente anche il mercato del lavoro americano sta rallentando. Indice PMI manifatturiero in Europa e anche indice di direttori agli acquisti del settore servizi. Anche questo sono dati, diciamo, importanti, che in qualche modo possono smuovere i mercati. Quindi, settimana di grande sofferenza, siamo ancora positivi dall'inizio dell'anno. Il Nasdaq, settore indice tecnologico, ha retto sostanzialmente bene anche una settimana estremamente difficile. Lasciamoci un secondo per la prima pausa musicale, poi ci raccontiamo quello che nello specifico è successo. Eccoci rientrati dopo la prima pausa musicale. Bene, entriamo nel vivo. Allora, oltreoceano, da dove spesso, perdonatemi l'espressione poco elegante, nascono i casini, quindi in America, è improvvisamente iniziata qualche mese fa la debacle di alcune società di criptovalute. Ci avrete fatto caso, l'avrete sentito, FTX ed altre. Bene. Esiste un modello normativo in America dove le cosiddette banche di sistema, quelle che hanno controlli molto più stringenti da parte della Fed, devono avere una soglia di capitalizzazione superiore ai 250 miliardi, modifica introdotta da Trump. Bene, le banche sotto a questa soglia evidentemente hanno maglie operative più larghe. E cosa è successo? Mi riferisco in particolare a Silicon Valley Bank. Silvergate parte, è la prima banca che salta, è una banca di criptovalute, cioè gli asset sono criptovalute, quindi estremo rischio, qualcosa di totalmente decorrelato da tutto il resto degli asset finanziari mondiali, fuori dagli schemi, mala gestione, la banca salta. Bene. Silicon Valley Bank, banca di startup tecnologiche, il nome ci dice dove opera nella Silicon Valley, è una banca di venture capital, cioè di capitale di rischio, capitale che viene investito a medio e lungo termine su startup che possono avere enormi potenziali di crescita in conto capitale, quindi di guadagno in conto capitale. Gli asset crescono da 50 miliardi del 2019 a 200 miliardi della fine del 2021. Cosa succede? Il management di questa banca può sostanzialmente, ma commettendo un errore di valutazione, reperire denaro facile, perché il venture capital nei settori grow tecnologici era molto ben disposto ad investire nel sostanzialmente 19-20-21. Il denaro reperito nel mercato veniva impiegato per l'acquisto di titoli strasicuri, il Treasury americano, quindi il loro BTP sostanzialmente, l'emissione obbligazionaria del governo americano a lungo termine. Cosa è successo? Arriva l'inflazione. L'inflazione deve essere combattuta con il rialzo dei tassi di interesse. Le società correntiste corrono a riprendere i propri capitali perché devono far fronte a un indebitamento che ha un costo maggiore, devono far conto. Vogliono, diciamo, provvedere in propria misura alla iniezione di liquidità per quello che è il loro business, insomma, rivogliono i loro soldi. È un problema perché l'innalzamento dei tassi di interesse ha fatto svalutare nel prezzo gli strumenti detenuti da Silicon Valley Bank, che erano strumenti di lungo termine, quindi con un prezzo molto ribassato. Cosa succede? Panico. Le notizie circolano sui social alla velocità della luce, corsa con un click a ritirare i capitali. Intervengono le autorità americane e bloccano tutto. Bloccano tutto perché il titolo fa meno 60 nella giornata di giovedì della settimana scorsa. Bene, è un problema questo? Sì, evidentemente per i correntisti, no per il sistema. Perché? Perché all'interno di quel bilancio non c'è un buco per prestiti fatti male, c'è un problema perché ho impiegato denaro che ho reperito nel mercato in strumenti di lungo termine e chi mi ha dato quel denaro lo rivuole, ma non ho un buco nell'attivo di bilancio. Tant'è che il governo americano, il tesoro americano, ha garantito tutto quello che c'era da garantire, 150 miliardi, perché? Perché all'interno di quegli asset detenuti a quella banca c'era appunto debito americano, quindi assolutamente sicuro. Però il panico ha mosso estremamente gli indici, ma guardate caso, è quello che vi ho fatto notare prima, il Nasdaq, che è proprio, diciamo, il settore più coinvolto da quello che è successo, ha retto bene, ha fatto più 4,5 nella settimana dei crolli delle banche, di startup, di venture capital, di Silicon Valley Bank e via discorrendo. Ora First Republic. Quindi in America sicuramente ci sarà una stagione di check su queste banche più piccole, dovranno forse intervenire anche a livello normativo per ripristinare una soglia più bassa di intervento di controllo da parte della Fed, probabilmente non lo sappiamo questo, ma di fatto nessuna crisi di sistema, nemmeno lontanamente paragonabile a quella che fu del 2008, in cui, ricordiamocelo, 2007-2009, crisi finanziaria globale, in cui quello che veniva venduto nel mercato erano prodotti sostanzialmente contenenti prestiti erogati a persone che non li potevano rimettere, quindi io avevo un buco, avevo prestato del denaro a persone che non lo potevano restituire e avevo fatto circolare questo strumento, questo derivato in cui avevo impacchettato sostanzialmente tutta questa roba qua in giro per il mondo, con la connivenza anche delle agenzie di rating che continuavano a dare AAA ai prodotti che io piazzavo, io diciamo mondo finanziario americano, ma è improprio dire mondo finanziario americano. Comunque, sostanzialmente è successo questo: avevo un buco nel bilancio, un buco nell'attivo, qui non c'è, assolutamente non c'è. Quindi, questo per dare un'idea di quello che è successo, ovviamente in America. I mercati hanno panicato, come si dice, hanno fatto la corsa a ritirare denaro. Non ce n'era necessità, però è chiaro che oggi il social, le modalità con cui circolano le informazioni è tale per cui è un fiume in piena, si fa fatica a frenare. e a rimettere, diciamo, ordine come dire, a essere lucidi e controllare. Come sempre accade, queste robe qua saltano l'oceano e vengono in Europa. Un po' perché è normale che questo accada, perché il mondo è interconnesso, un po' perché fa comodo all'America quando succede queste cose in casa loro, che poi si guardi, che lo sguardo venga in realtà riposizionato su un'altra area geografica, così il problema è loro, vediamo come se la sbrigano. Direi assolutamente di no e nella parte finale di questo live mercati dedicato alle crisi bancarie, magari cercheremo di capire come mai. Intanto ascoltiamo il secondo pezzo di oggi.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come lately.
Eccoci rientrati per la parte finale di questo appuntamento di Live Mercati. Siamo arrivati diciamo, capitolo europeo, quindi Credit Suisse nell'occhio del ciclone. Qual è la differenza? Allora, cerchiamo di capirci. Quando è possibile una crisi di sistema a livello bancario? Tanto per cominciare deve coinvolgere una banca di sistema, quindi per noi è 30 miliardi il capitale di masse amministrate. Credit Suisse ce l'aveva assolutamente. Voi pensate che Credit Suisse aveva 1000 miliardi di masse amministrate, oggi sono a 500. Ma cosa è successo dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009 in avanti? In Europa, diciamo, le banche centrali hanno fatto i compiti bene da questo punto di vista. Esiste un impianto normativo che fa riferimento al Basilea 3, sostanzialmente, in cui ci sono tutta una serie di misure di sicurezza, tra virgolette, in termini di liquidità posseduta, di asset, di concentrazione di asset e via discorrendo, che impediscono assolutamente che si generino buchi dal lato dell'attivo, e sono quelli che fanno più paura e che eventualmente, se interessassero banche di sistema, potrebbero generare un'onda d'urto tale da, come dire, muovere tutto il sistema bancario. A Credit Suisse non è successo questo. Credit Suisse si è infilata in due frodi, una Green Seal americana, l'altra Archegos australiana, dove lì chiaramente ci sono stati degli errori di mismanagement, ma sono stati investimenti sbagliati, non prestiti, quindi non buco dal lato dell'attivo. Dopodiché Credit Suisse è una banca too big to fail, nel senso che la banca centrale svizzera nell'immediato, essendo Credit Suisse estremamente liquida, cioè i 500 miliardi di asset oggi posseduti, quindi il bilancio si è fortemente svuotato e ha diminuito il suo volume, è subito intervenuta con un prestito di 50 miliardi per, come dire, garantire la situazione di Credit Suisse, proprio perché, come dire, la banca è liquida e le banche centrali da ormai 10 anni eseguono degli stress test, prendendo come riferimento il peggior evento economico degli ultimi 170 anni e vedendo come una certa banca potrebbe reagire. Quindi Credit Suisse non ha sostanzialmente la gamba lato degli attivi traballante, il che potrebbe generare un problema. Questo non si può verificare nel sistema finanziario, bancario europeo, proprio grazie a questa serie di norme. E quindi che cosa possiamo dire di Credit Suisse? Certo, è un problema? Sì, è un problema, perché chiaramente questo genera panico nel mercato, e il panico si riflette in una movimentazione del denaro che circola nei vari cassetti finanziari. A ciascun cassetto corrisponde un indice, e quindi il denaro si sposta da dove è meno, da dove si sente meno sicuro a dove è più sicuro. Ma questo è, come dire, una piccola parte di un testo molto più ampio, durante la quale lo spettatore, il lettore, si concentra sul testo, cioè su quello che sta succedendo infraday, si dice, o comunque nella settimana, ma non guarda il contesto. Il contesto è, come dire, tutto il libro che si sta leggendo, e quindi è a quello che dobbiamo fare riferimento. Non ci sono condizioni analoghe a quelle del 2008-2009 che generarono la crisi finanziaria. Oggi assolutamente c'è un impianto normativo che garantisce che questo non accada. Ovviamente il panico si può, come dire, spargere rapidissimamente, bontà anche social, e questo genera chiaramente dei movimenti di mercato. Voi pensate soltanto che la capitalizzazione totale del mondo bancario all'epoca crisi finanziaria era di 5 trilioni di dollari, oggi sono 17 trilioni di dollari, in una, come dire, composizione percentuale che appunto renda le banche sufficientemente in grado di sopportare tutti quegli stress test che da 10 anni a questa parte BCE esegue sui bilanci delle banche di sistema, che, lo ripeto, in Europa noi siamo stati più prudenti, sono sopra 30 miliardi di masse amministrate. Se ricordiamo il caso delle banche fallite, Banca Etruria nella provincia di Arezzo, non si generò infatti una crisi di sistema, fu una crisi enorme per i correntisti, ma non una crisi di sistema, e è quella che in questo momento spaventa il mercato, senza rendersi conto che sta operando in modo totalmente emotivo e non logico. Quello che è importante considerare, questo ricordiamocelo, è che noi avremo invece da fare i conti, dovremo fare i conti con un'inflazione che è più resistente di quello che sembrava ab origine. Quindi, meno panico, più numeri. Non stiamo sul dito che indica la luna, ma cerchiamo di guardare la luna. La luna da guardare è l'inflazione. L'inflazione è data nel 2023 intorno al 6, nel 2024 intorno al 3,5, quindi l'obiettivo delle banche centrali, che è il 2%, lo ricordo, potrà essere raggiunto probabilmente intorno al 2025. Questo vorrà dire che sì, le banche centrali potranno interrompere, anche per effetto di quello che è successo nei mercati, il loro rialzo dei tassi di interesse, magari un pochettino prima, ma mantenerlo flat per qualche mese, anno più a lungo. Quindi è questo da considerare, perché l'erosione che l'inflazione ha nei risparmi delle persone è veramente il nemico da andare a combattere. Lo si deve fare chiaramente acquistando in finestre temporali come quella odierna, dove i mercati ballano e scendono, ma scendono nel prezzo, non nel valore di quello che può essere comprato. Quindi in questo momento è fondamentale mantenersi lucidi, cercare di guardare agli obiettivi di vita che una persona ha e approfittare di quelli che sono i cali di occasioni di ingresso che si generano nel mercato. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, vi lascio con l'ultima canzone di oggi, un caro saluto, ciao!
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. D- Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness?